a Maracanã, il tackle di Massimo Brambati.
C'è lui, Brambati, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a tutti i nostri ascoltatori.
Bene, c'è anche Alessandro Sticozzi con me in,
ciao Massimo.
In
ciao
studio.
Ciao Alessandro.
Allora, caro Massimo Brambati, oggi il tuo tackle, a chi lo facciamo?
Allora, il mio tackle oggi insomma, dovrebbe essere scontato farlo a Inzaghi, ma io invece, proprio siccome siamo all'inizio di questa rubrica, girerei, diciamo così, l'opinione ai nostri ascoltatori. Non dico che voglio fare un sondaggio, ma voglio capire anche dai nostri ascoltatori, con delle spiegazioni logiche, quindi che non dicano solo di chi è la colpa dell'Inter, punto. Io chiederei ai nostri ascoltatori, poi dopo faccio i miei due tackle, perché sull'Inter avrei fatto il tackle, ma non sapevo a chi farlo, non sapevo se farlo ai giocatori, all'allenatore, ai dirigenti o alla proprietà. E quindi chiedo ai nostri ascoltatori, voi, se vi doveste spendere un tackle, dove lo spendereste? Lo spendereste su Inzaghi, su Marotta e Ausilio, su Zhang o sul gruppo giocatori, quindi sulla squadra? E questo è, diciamo, un tackle che lascio fare ai nostri ascoltatori, perché mi piace anche sentire delle loro idee.
Massimo, invece già ammonito, fa un passo indietro e dice: non posso prendere il secondo giallo, date voi la legnata in luogo mio.
Hai capito? Dice: io non posso entrare, no? Capito?
È in diffida, Brambati.
Un paio di pestoni e un paio di gomitate le tiro. A palla lontana, un pestone lo do a Giampaolo. Perché io credo che sia arrivato, non so a che numero di esonero.
Te lo dico io, sono 8 esoneri in 18 anni da allenatore, più 2 dimissioni.
Io ho avuto l'onore di avere qui con te, ospiti tuoi, a delle trasmissioni degli allenatori che purtroppo sono a casa. Okay, io non riesco a capire, e che magari non sono neanche mai stati esonerati, io non riesco a capire come si possa arrivare sempre a scegliere allenatori, in particolar modo Giampaolo, che io avevo già criticato quando andò al Milan.
Sì, mi ricordo. Mi ricordo.
Quando il Milan scelse Giampaolo, io dissi: hanno fatto veramente, faranno un disastro, tant'è vero che poi dovette arrivare Pioli per rimettere a posto le cose. Insomma, io adesso non so poi se parlo a chi ha scelto Giampaolo o al Giampaolo stesso, perché insomma viene chiamato, credo, il professore lui.
Sì.
Io, siccome critichiamo tanto, tantissimi allenatori, l'identità qui là, io vorrei capire l'identità che dà alle sue squadre lui, a parte sprazzi ogni tanto di un qualcosa che si è intravisto nella primissima Sampdoria, ma in altre circostanze ho visto solamente, appunto, degli esoneri, quindi dei risultati pessimi, e questo io non posso non guardare, anche perché ho amici a Genova, sia di sponda blu cerchiata che di sponda rossoblu, tra l'altra cosa mi dicono spesso volentieri che non parliamo mai di loro, e quindi di questo Genova che sta cercando di ritornare su e di questa Sampdoria che invece sta cercando di non andare giù, e quindi non, mi sembrava doveroso rivolgere un pensiero anche ai tifosi doriani, che insomma stanno vivendo, sia dal punto di vista societario che puramente tecnico, questo disastro che secondo me è un disastro che va scisso, non puoi unire le due cose. Per me se ci fosse stato un allenatore concreto, determinato, con le idee chiare, la Sampdoria secondo me non sarebbe in queste acque, a mio avviso. Insomma, questa è la mia opinione, altrimenti non facevo il tackle.
Ma arriva il primo tackle dell'ascoltatore. Piero, il tackle sceglie un giocatore. Barella gioca litigando con i compagni e i suoi errori sono sempre decisivi, Massimo.
Però io non è che posso dire che la crisi dell'Inter è dovuta a Barella.
Il tackle più che ai giocatori, hanno trovato questo giocatore, sono partiti da questo. Adesso vediamo quanti altri messaggi arrivano.
Io ho diviso, diciamo così, però mi è piaciuto il fatto che abbia spiegato il perché lui lo farebbe praticamente ai giocatori. Ecco, magari dovrebbe magari ampliare la spiegazione e non rivolgerla solo a un unico giocatore. Però insomma, credo che una di queste quattro, forse tutte e quattro, forse più una che l'altra, siano forse le cause di questa crisi nerazzurra. Io però l'altro pestone, visto che ho finito di farlo all'allenatore della Sampdoria, lo faccio ma pochino, proprio gli faccio proprio una strisciata, ok? Una strisciata col piede. Tant'è vero che poi mi sono messo pure i tacchetti, non quelli di ferro.
Una pizzicata, dai. Plastica.
Una pizzicata.
Step on foot lo chiamano
la
oggi.
La farei all'italiano. Perché onestamente anche lui lo trovo un po' in difficoltà rispetto a quello che avevamo visto l'anno scorso, ma non solo a livello di risultati. Io lo trovo in difficoltà anche in espressione di gioco, in concretezza, in quello che ci aveva fatto. Io per esempio mi ricordo l'anno scorso una partita che vidi della Fiorentina contro l'Inter, che fece un primo tempo Fiorentina-Inter, che peraltro l'Inter vinse quella partita in rimonta,
sì.
Ma fece un primo tempo di un'intensità, di un'aggressività, infatti se non sbaglio andò anche in vantaggio e stava quasi per portare a casa una partita che avrebbe meritato, ma lì vidi proprio la mano dell'allenatore, vidi la trasformazione di questa squadra, vidi una squadra che aveva assimilato tutte quelle che erano le direttive di questo allenatore e del lavoro che faceva in settimana. Oggi non intravedo più nulla, sembra quasi cancellato tutto, non vedo più insomma, non vedo più la Fiorentina l'anno scorso, diciamoci la verità. È vero che sono passate solo 8 partite, è vero che la Fiorentina è impegnata anche in Europa ed era una cosa questa che non accadeva da tanti anni, e forse insomma, l'impegno europeo potrebbe anche portare via energie psicofisiche, però anche lì non mi potevo esimere da insomma, dare una piccola attenzione a questa. Non è una crisi, perché non è una crisi, però sicuramente dalla Fiorentina, per quello che avevo visto l'anno scorso, mi aspettavo sicuramente una partenza diversa.
Sì, sì. Senti, ma te la metto lì.
Eccoci.
Ma potrebbe essere a rischio italiano. Prossime partite adesso di Conference League e poi c'ha la Lazio di Sarri.
Beh, sai, alla Fiorentina esigono dei risultati. Perché comunque hanno una proprietà che insomma guarda moltissimo il risultato sportivo, come d'altronde lo guardano tutti, però se ti dico che mi aspettavo qualcosa in più io, secondo me si aspettavano qualcosa in più anche loro. Tra le altre cose, nelle conferenze post gara italiano trovo che ultimamente sta cercando un po' troppi alibi. Io non so che spiegazioni può dare lui alla proprietà o ai dirigenti. Sta di fatto che se i risultati purtroppo non gli daranno una mano, indipendentemente da questo punto del gioco, io credo che possa rischiare anche lui. Come non so dirti se purtroppo giustamente tutti gli allenatori che non fanno risultato alla fine rischiano la panchina.
Staremo a vedere, no? Io perché mi ricollegavo, adesso poi do spazio agli ascoltatori perché ci sono una serie di osservazioni su quello che tu chiedevi, Massimo, no? Dicevo questo perché ho visto commisso nell'ultima partita, non mi fa pensare a niente di positivo, soprattutto ricordando le parole nell'ultimo incontro, nell'ultima conferenza, quando ha criticato apertamente proprio l'idea di gioco di Italiano. Questo mi ha fatto molto pensare. Poi arriva questa sconfitta, arrivano due partite adesso tra conference e campionato. Vediamo quello che succede. Vediamo. Sono curioso. Allora, ci sono delle osservazioni degli ascoltatori, Massimo, per te. Te le rigira tutta Alessandro. Vai.
Tackle sparsi, falciate. Vai. Da chiunque. Aver venduto Perisic è colpevole la dirigenza per l'8-2-1 finale. Rosolino da Fossano farebbe il tackle a Zang invece. Il 7-4-7 finale, il pestone lo tira al gruppo. Giocatori supponenti come Barella, Inzaghi dovrebbe diventare più cattivo, secondo Pier da Capiate. Basta dialogo. Chi non rema vada in tribù. Verona. Poi il tackle invece va rivolto a chi ha preso la decisione di ingaggiare Inzaghi, che non è un allenatore da big. E poi c'è un tackle così ulteriore a Conte per essere andato a scuola da Arteta. Sabato ha visto la partita il nostro ascoltatore, 5-2-9 e finale Arsenal-Tottenham. Conte bravo nel costruire, ma fa molta fatica quando bisogna alzare l'asticella. Queste le reazioni, unitamente a quella di Lorena, che ripete quanto detto prima: la crisi dell'Inter lei la addossa tutta a Inzaghi e vede che Barella ha cambiato il suo comportamento. Con Conte era un giocatore, con Inzaghi in campo anche nel come si rivolge ai compagni tutta un'altra storia.
Aspetta, c'è anche un audio, così pure completiamo un attimo il primo giro. Vai con l'audio al 331 8200 213.
Buongiorno a tutti, Matteo da Porto Cerezio, interista. Io le colpe maggiori le do agli 11 che scendono in campo. Inzaghi certamente ci ha messo del suo, ma le colpe maggiori le do ai giocatori che non entrano in campo con la giusta cattiveria, la giusta grinta, la giusta voglia. E questo per esempio lo vedo rispetto magari ai giocatori del Milan, che quando entrano in campo si vede che danno tutto e hanno proprio la voglia di vincere. I giocatori dell'Inter non mi danno questa impressione. Io non posso dare le colpe a Inzaghi dopo che l'anno scorso ha fatto vedere noi interisti un gioco che la squadra non so quanti anni era che non esprimeva.
Hai capito, Massimo? Aspetta che forse ce n'è un altro, però deve essere ascoltato prima, come sempre il nostro regista prima ascolta, perché non si sa mai. Allora, nell'aspettare l'ultimo messaggio, dai una risposta, Massimo, a questo giro di domande che abbiamo visto, che sono un po'...
No, è una buona spiegazione, poi è logico, io posso tranquillamente condividere quello che ha detto il nostro ascoltatore. Anche perché io sono convinto che gli interpreti sono coloro che vanno in campo e coloro che devono fare il cross, fare il gol, anticipare la punta, essere presenti nel momento in cui devi compiere un atto tecnico, atletico. Quindi sono i giocatori l'espressione di quello che però vuole l'allenatore. Ora, io però mi domando, ma lo tiro fuori tanto così mi domando. Per esempio, faccio un esempio, ma l'alternanza dei portieri può incidere per esempio nel rendimento difensivo? Io non sto parlando di papere, indecisioni, uscite a vuoto. Io sono stato difensore, so cosa vuol dire avere dietro un portiere e avere dietro un altro. So cosa vuol dire avere dietro il portiere la domenica e avere il mercoledì un altro. Cioè,
Però non ha giocato solo una partita.
No, ho capito, però anche il fatto che Handanovic probabilmente non dà una grande sicurezza può non dare sicurezza anche a tutto il reparto. Ho detto potrebbe, non ho detto che questa è la soluzione, altrimenti mi davano a me 4 milioni e mezzo e andavo là io a prendere le soluzioni, invece sono qui in radio a parlare, ok? Quindi io credo che sì ragione il nostro ascoltatore, però poi chi fa le scelte e chi mette i giocatori in una determinata posizione, eccetera, eccetera, e che dovrebbe trasmettere, secondo me, la necessaria grinta, la necessaria, come ha detto giustamente il nostro ascoltatore, la necessaria carica, o i necessari suggerimenti tattici, o le necessarie sostituzioni al momento giusto, puntini, 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 è l'allenatore. Cioè se tu al 31esimo del primo tempo di un normale Udinese Inter, quindi non nella finale di Champions League, perché ci sono due giocatori ammoniti, li levi, e uno è uno che ha fatto 500 partite tra Champions e campionati italiani e nazionale, l'altro è un nazionale italiano, insomma è come dare dei ragazzini a questi due giocatori, perché sanno questi due giocatori di essere stati ammoniti, sanno che devono giocare, e poi insomma non è la finale di Champions League dove ti giochi tutto in quella partita, è una partita di campionato, puoi anche prevedere magari che al 73esimo del secondo tempo magari Bastoni prende il secondo giallo e pazienza, ma secondo me non lo puoi levare, perché porti secondo me un giocatore a deprimersi, porti magari anche a perdere, la propria l'autostima che hanno i giocatori stessi.
Certo. Allora Massimo, c'è ancora un altro audio, anche ancora altre domande. Vediamo un altro, sentiamo anzi un altro audio al 331 8200 213.
Ciao Maracanà, Fabio da Bergamo. A italiano, con italiano, quello che dice Brambati ci può stare, però dico anche che anche l'Atalanta il primo anno, i primi due o tre risultati in Europa ha fatto fatica, e Gasperini dice sempre che stare in Europa ha fatto crescere sia mentalmente che tutto il gruppo come squadra. Quindi direi a italiano diamogli ancora tempo, che tutta la piazza ha bisogno di crederci e andare avanti e credere nel loro allenatore. Vedrete che crescerà anche lui. Ciao, buona giornata.
No, ciao e grazie a te. Quindi un messaggio positivo nei confronti di italiano, no Massimo, di crescita.
Sì,
che
sì,
può crescere.
Anche se secondo me insomma l'Atalanta, prima volta che è entrata in Europa nell'era Gasperini, è entrata direttamente in Champions, se non sbaglio.
Esatto.
Non è neanche passata attraverso l'Europa. Champions è una cosa,
diverso, molto diverso, molto diverso, non imparagonabile Massimo, non inutile aggiungere.
Imparagonabile, esatto.
Allora, due domande scritte, una la leggo io, una la prende Alessandro, ti chiedono, anzi più che una domanda penso sia una considerazione del nostro ascoltatore Mario, scrive: Inzaghi con lo Tito aveva una Ferrari? Monta allarga. Ora con l'Inter cos'ha? Una Red Bull, e quindi è lui che non è un buon conducente, prima, poi dopo c'è un'altra?
Massimo, anche Pioli non era un vincente, Inzaghi lo può diventare.
Vai.
Pier da Cabbiate.
Ma lo poteva diventare, lo potrà diventare, deve dimostrare di saper crescere, di saper alzare l'asticella. E secondo me anche nelle conferenze cercare insomma di non andare a guardare il proprio orticello. Io insomma nella conferenza pre-Inter Roma non sarei andato a, tra virgolette,
fare quel paragone.
Sì, no, assolutamente
un errore secondo
più,
me pure per me,
più aver tirato fuori un discorso sui ricavi, su quello che il patrimonio
che
praticamente
sì,
societario sì. E su quello che ha vinto è un qualcosa secondo me troppo personale, tanto uno lo sa, non c'è bisogno. E quindi secondo me quando uno vuole esternare un qualcosa che già gli altri sanno, vuol dire che è in uno stato, diciamo così, di debolezza, di insicurezza, e sta cercando di buttare fuori quello che potrebbe eventualmente portargli sicurezza, ma non è così che trovi la sicurezza. Cioè che ha vinto la Coppa Italia e la Supercoppa, e le ha vinte anche la Lazio, lo sappiamo, non è che c'è bisogno che ce lo viene a dire in conferenza.
No,
se
ma
hai
poi
portato dei ricavi alla Lazio e giocatori che non so valevano 10 milioni, oggi ne valgono 70, lo sappiamo, non c'è bisogno che lo dici. Quindi la verità è che secondo me, essendo un po' in confusione ed essendo un po', a mio avviso, sulla graticola, ci sono allenatori che hanno più io voglio chiamarla esperienza. Non so, perché lui insomma è sempre stato lì alla Lazio, non ha avuto un percorso che l'ha portato, non so, ad affrontare una provincia, ad affrontare una squadra tipo un Udinese, un Bologna. Lui è stato alla Lazio, dove sicuramente aveva una certa sua comfort zone, e è uscito dalla Lazio all'Inter. È vero, il nostro ascoltatore ha detto gioco bello, ma poi alla fine del gioco bello, Io ricordo un allenatore che mi diceva sempre: ricordati che sull'almanacco non scrivono né se hai giocato bene, né se hai preso il palo, né se hai preso la traversa, né se hai sbagliato il rigore, né quanti corner hai avuto. Scrivono il risultato finale, e il risultato finale dice che tu hai perso lo scudetto.
Ma poi Massimo allora dice: sono abituato a essere a rischio. Quando mai è stato Simone Inzaghi a rischio nella sua carriera, tranne che in questo momento, secondo te? Per analizzare sempre quella conferenza incriminata pre-Inter.
Sì, velocissimo, perché ci sono due audio.
Mi faccio aiutare da Marco.
No,
ancora dobbiamo farci aiutare da qualcuno che lo sappia.
Stato,
perché qua non
alla Lazio è mai stato a rischio?
No.
Io non mi ricordo.
No,
mai.
Io non me lo ricordo.
Però queste
mai
mi sembrano dichiarazioni, mi permetto di dire, poi ti faccio sentire due audio prima di salutarti Massimo, mi sembrano dichiarazioni di chi quando sta in difficoltà deve dire quello che ha fatto, no? Capita, no? Dice, ah, ma però io ho fatto questo, questo, come... È una difesa. Questa è una difesa.
Io ti faccio una domanda. Ma tu Ancelotti hai mai sentito anche in un momento di difficoltà andare in conferenza e dire ho vinto la Champions di là, ho vinto
ma perché non serve parte. Ma perché non serve, ma guarda, io ti dico, dal punto di vista comunicativo ha sbagliato, ma non è la prima volta che fa errori comunicativi, ma è evidente. Io
però io mi domando, Marco, scusami, ma un professionista del genere ma non può avvalersi di un suo, hanno veramente degli staff che sono infiniti, ma io piuttosto che tenermi uno lì che magari deve solo portare le casacchine o che deve solo controllare,
guarda, con questo sfondi una porta aperta,
ma io mi prenderei uno che mi dice e mi consiglia e mi mette giù un discorso da fare pre-gara e anche post-gara, e anche post-gara, una conferenza post-gara. Io passo da uno stanzino, mi incontro con questa persona, in 5 minuti mi deve dire che cosa devo dire, che cosa devo evitare di dire.
Ma guarda, Massimo, guarda, questa è una cosa che dovrebbero avere tutti gli allenatori, perché guarda
anche
che eccetto un paio comunicativamente parlando, il livello non è altissimo, certo,
esatto.
Perché secondo me dovrebbero proprio avere una guida in questo senso.
Bravo.
Lo dico da tempo, cioè molti allenatori dovrebbero proprio avere qualcuno che a fine partita
dovrebbero avvalere di una persona
che
si mette lì, che
soprattutto
che
quando stanno in difficoltà,
perché vanno in difficoltà senza domande scomode, pensa se gli facessero pure le domande complicate.
Comunque, allora Massimo, siccome siamo in dirittura d'arrivo perché devo poi volare per i collegamenti dopo, due audio velocissimi e poi ti salutiamo, perché veramente ce ne sono tanti, anche domande, vediamo questi ultimi due audio, dai.
Scusate, problema andato, diceva una cosa non capisco. Andanovic era andata a scadenza di contratto l'anno scorso, non è che se lo sono trovato con 3 anni di contratto e dice adesso non possiamo permetterci un altro portiere, perché non l'ha fatto andare via? Inzaghi gli ha rinnovato il contratto qualche mese fa, non è che non è che è un contratto vecchio che dice vabbè adesso non possiamo mandarlo via.
Ha rinnovato un altro.
Ciao a tutti, Matteo. Ciao Matteo. Io non sono così convinto, da tifoso del Milan parlo, di questa situazione dell'Inter sia tanto drammatica. Lasciatemi dire, l'ultima partita con la Roma mi ha ricordato vagamente la partita del Milan con il Napoli. C'è una squadra che sinceramente attacca, sbaglia, attraversa i pali, meriterebbe anche di vincere, perde per 2 gol molto simili, uno di testa e il secondo come quello che ha fatto Simeone.
Ok.
Però, onestamente, l'Inter, se non se ne andate le cose come doveva andare, parlavamo di tutt'altra partita, di tutt'altro punteggio, di tutt'altra classifica. Poi, adesso mi aspetto un passo falso, il Napoli e l'Atalanta, prima o poi l'Inter recupera 2-3 punti, 4 punti e sono tutti lì un'altra volta.
Allora, ragazzi, io vi devo, arrivano un sacco di domande e mi dispiace perché mi devo veramente fermare. Ce la fai in 30 secondi Massimo a dire qualcosa? Perché su Handanovic, vabbè, l'ha rinnovato, in effetti è uno dei problemi. Su questo discorso che ha fatto l'ultimo ascoltatore, Massimo?
Noi dobbiamo criticare il momento. Sono anch'io convinto che l'Inter potrà uscire fuori, però noi stiamo
io non sono convinto invece, vedi?
Dire che non è in crisi l'Inter, che su 10 partite, perché 10 metto le 2 di Champions, ne ha perse 5, insomma mi sembrano tante sconfitte. Mi sembra una cosa che non è da Inter.
Esatto.
Comunque, abbiamo criticato la Juve, critichiamo anche l'Inter.
Assolutamente. Poi vediamo, stasera c'è questa prova importante, vediamo che cosa succede. Massimo, noi ci risentiamo giovedì, quindi non ci sentiamo domani. Quindi buon proseguimento.
Un abbraccio, Marco.
Che adesso devi parlare con americani, quindi ti saluto.
American Boys.
Ciao, grande, ciao.